eccoli, è andato bene. La scienza sperimentale. Bacone è quello di Tommaso, quindi siamo in più o meno il XIII, inizio XIV secolo. Un pieno periodo dialettico direi, ovviamente Tommaso, Abelardo, Guglielmo di Occam, Bacone, più o meno tutti in quel periodo lì. Il periodo in cui si è fortemente pensato, come poi Tommaso ha espresso chiarissimamente, di ciò che la verità non è nient'altro che la realtà delle cose. Questa è la verità. Ma c'è fa caldo, però non è proprio la giacca. Per stare qui dentro in casa in genere non sta ancora così caldo, però adesso muore con la seggio lì, è come avere un termosifone sulla testa. L'ho combinato. Ecco, in quel periodo si è pensato fortemente questo pensiero, e cioè che attraverso la logica fosse possibile giungere alla verità, più propriamente giungere a sapere come stanno veramente le cose. Cosa che tutto l'alto medioevo non ha preso in seria considerazione, tutto l'agostinismo, in fondo c'era la grazia di Dio che garantiva tutto, non c'era bisogno di dimostrare alcunché. Poi invece è sorta questa idea di dovere, che le cose potevano essere dimostrate. Da dove arriva questa idea propriamente? Beh, intanto dal fatto che molti scritti di Aristotele cominciavano a essere noti, ma soprattutto dal fatto che questa volontà di dimostrare le cose, cioè di avvalersi della logica, teneva conto del fatto che, già con Abelardo, poi soprattutto con Tommaso, in fondo la logica è quello strumento che Dio ci ha dato per conoscerlo meglio. E questo è il passo che ha consentito l'ingresso ufficiale e potente della logica. Dio ce l'ha data, guarda che la tocca. E quindi è avvenuto questo fenomeno per cui la logica era quello strumento che consentiva, lo dice anche Bacone, di cogliere la realtà. Cosa importante? Cogliere la realtà significa vedere come stanno le cose, non pensarle o dedurle o indurle, ma vederle. Soltanto quando le vedo, in effetti io so che le cose stanno così. Soltanto quando l'esperimento conferma i miei calcoli, per esempio. Solo allora ho questa certezza. Perché la scienza sperimentale è quella che fornisce l'opportunità di pensare che una certa cosa, una certa espressione, una certa formulazione abbia un significato univoco, perché è quello che vedo. Ma questo dall'anno 1000 fino ad arrivare a oggi, per esempio Tarski, logico polacco del secolo scorso, il suo famoso enunciato, no? Sì. Il quale ha detto che la neve è bianca se e soltanto se la neve è bianca. Tu dici, vedrete, non potrebbe considerarla una scemenza, e fino a un certo punto non avrebbe neanche torto, ma il fatto è che la prima parte dell'enunciato, no, la neve è bianca, è posto tra virgolette semplici. Questa è una logica, significa che si intende il nome dell'enunciato. Quindi questo enunciato è vero se io lo verifico con l'esperienza, guardo la neve quando c'è, vedo che è bianca, ecco, quindi quell'enunciato là è vero. Ho dato un significato univoco. Cioè l'esperienza è quella cosa che consente di pensare alla possibilità di un significato univoco.
Quando dice che è sempre valido.
Eh?
È sempre valido, no?
Eh sì, certo, certo. Consente quella certezza, no? Le cose stanno così perché le vedo. È da lì che è sorta tutta, beh, dopo la scienza naturalmente, ma questa sorta di superstizione, no? Legata al vedere, che sì, è sempre stato importante, certo, che dai greci in fondo il fenomeno sì, è ciò che mi appare, ma così come mi appare. L'idea anche della resseria in fondo è qualcosa che esce dall'ombra e venendo in luce si mostra, sì, ma come si mostra? E boh, in qualche modo si mostra. E quel passaggio che Coiré poi ha formulato in questo modo, il passaggio dal mondo del pressapoco all'universo della precisione. C'è scritto anche un libro, pubblicato in Aula.
Ecco.
Sì. Cioè si passa alla possibilità della univocità del significato. No, dica, dica.
Una parentesi. Rispetto a quel libro che...
La parentesi. Apri la parentesi. Sì.
Rispetto a quel libro che...
Sì, sì.
In effetti pone la questione della naturalezza dell'economia e del capitalismo con l'introduzione del calcolo matematico. E la stessa cosa è successa nella scienza, no?
Sì.
Per cui certi, come dire, teoremi che possono emergere attraverso questi calcoli, no? Diventano qualcosa di naturale.
Sì.
Di qualcosa di certo, diciamo così.
Eh sì. Si è imposta questa idea dell'univocità del significato, cosa che non era ancora presente in Agostino, perché questo aspetto è importante per tutto l'agostinismo, cioè tutto l'alto medioevo, possiamo dire. Il problema del linguaggio era considerato come effettivamente un problema che non aveva soluzione salvo
il ricorso a Dio.
Ma è una cosa che ho trovato ancora oggi in alcuni autori, sto leggendo alcune cose di Virgilio, Melchiorre, ma lo stesso Feuerbach in fondo, che sono filosofi cristiani, neoplatonici. In loro è rimasta questa idea, no? Che loro possono effettivamente affrontare il problema del linguaggio perché hanno le spalle coperte da Dio e quindi possono dire delle cose in quanto linguaggio che altri non possono fare, perché sarebbe una catastrofe
senza avere le spalle coperte,
come si suole dire, eh?
Cosa c'è?
Pensavo una cosaccia sicuramente.
No.
E questo ci porta anche a un'altra considerazione che possiamo fare, e che potrebbe essere la chiave di accesso a qualunque cosa, la realtà. La realtà è univoca, poi ciascuno può interpretarsela come gli pare, non importa, ma la realtà è come la verità. Questa è la tua verità, la mia verità, la sua verità, ma la verità, quella è una super verità,
esatto,
quella vera,
la verità.
La realtà, no? Dicevamo, io stesso ho letto varie volte che la realtà in effetti è un'invenzione. Sì, è vero in parte, ma lo fa lo stesso Heisenberg, no? Che apparentemente mette in discussione la realtà, non lo fa poi propriamente, lui non mette in discussione la realtà, semplicemente parla della impossibilità di determinare univocamente la realtà.
È diverso.
Anche se non posso determinarla in modo univoco, come faccio a sapere che c'è?
È un'ineffabile, anche te.
Esatto. E allora l'unica strada percorribile a questo punto è intendere che la realtà, l'unica realtà alla quale abbiamo accesso, è il linguaggio. Non c'è un'altra realtà. E se si comincia a pensare alla realtà come il linguaggio, la realtà, cioè tutto ciò che mi circonda, tutti questi aggeggi, tutto questo come linguaggio, ecco che allora qualcosa cambia, perché tutte queste cose qui, e questo già molti l'hanno pensato anche millenni fa, tutte queste cose qui sono in quanto prese in una rete di connessioni. Questo libro è quello che è, perché in questa posizione ha una sua funzione, perché l'ho letto, perché qui, perché là. E torniamo alla questione della lampada sipata. Non c'è bisogno che vi ricordi l'esempio di Severino. Se non se lo ricorda più, vedete. No? Cioè, ciascuna cosa è quella che è, perché è presa in una rete di connessioni, cosa che anche De Saussure aveva inteso bene quando diceva del significante, che non è nient'altro che una. È quello che è, in quanto è in una relazione differenziale con tutti gli altri significanti. Ma se non ci sono tutti gli altri significanti, come questo libro qua, se non ci fosse tutto il resto, tutto l'universo, non ci sarebbe neanche lui, ovviamente.
Diciamo che quel libro è un racconto.
Cosa fa?
Quel libro è un racconto.
Sì, certo, certo. Ecco perché dicevo, la realtà non è altro che il linguaggio, le cose che vedo, che tocco, che utilizzo, sono linguaggio, cioè sono questa rete di connessioni per cui ciascuna cosa mi appare così come mi appare. questa è la realtà, non ce n'è un'altra dietro, e poi dietro ancora, perché a questo punto si innesca un pessimo infinito. E allora la salvezza la si è cercata nella univocità del significato. Occorre che il significato sia univoco, cioè che la realtà sia quella, che la realtà sia il vero. Ecco tutto il pensiero del basso medioevo, cioè tutto il discorso degli dialettici e poi dei tomisti e poi degli accademici della scolastica. L'idea cioè che attraverso la logica, quindi un'argomentazione corretta, sia possibile disvelare la realtà, la prova ontologica, che in fondo era già implicita nel prologo di Giovanni. In principio era la parola era stesso Dio, la parola era Dio, ma dice anche che il verbo si fece carne, cioè la parola è diventata cosa, e non è esattamente questo che cercavano di fare con tutte le prove ontologiche dell'esistenza di Dio. Questo, le parole devono mostrare la realtà. È chiaro che qui la realtà deve essere univoca, se no non mostra. Perché il divenire ha questa bizzarra prerogativa che posso vederlo ma anche non posso vederlo. Lo vedo perché vedo una cosa che si muove e chiamo questo movimento divenire. Ma non posso neanche pensarlo perché ciascuna, se voglio matematizzarlo, e già non lo posso più fare, non c'è più movimento ma si quiete. Dunque la realtà deve essere univoca. Ecco perché dopo l'anno 1000, non più 1000, come dicevano i millenaristi, quelli che pensavano che l'anno 1000 era tutto, 1000, no? Che adesso è stato 1000, poi 2000 e andrà avanti ancora
con un po'. Maia 2012.
Eh?
Maia mi pare che fosse 2012, doveva capitare qualcosa.
2012? Perché?
Non lo so. Ho fatto dei calcoli strani, potrebbe sembrare 2012.
Tutti i calcoli sono strani. Ci andiamo a vedere.
Vabbè.
Ecco dunque la nascita della scienza sperimentale. L'esperimento è qualcosa che vedo, e vedendolo non mi inganna. Questa è la fantasia. Ciò che vedo non mi inganna. E il richiamo, e Bacone utilizza questa cosa, perché per lui la scienza sperimentale serve anche per convincere gli eretici o gli scettici. Allora fa degli esempi, vedi come tale uccellino fa questo e quest'altro, lo vedi, è così, quindi, per analogia ovviamente, non devi accettare anche questo. Ma si parte dal fatto che sia possibile vedere la cosa per quello che è. Ecco perché poi, non subito ma col tempo, la questione dell'esperimento poi è ritornata come prova. Come prova, anche se poi logicamente non prova assolutamente nulla. Dice soltanto che quell'esperimento in quel momento, in quelle condizioni, ha avuto questo risultato. Ma questo non può predire nulla del futuro. infatti, lo sapeva persino Popper. Ma il verificazionismo non può funzionare, perché lo verifico una volta e siamo alla prossima, quindi facciamo la prossima. E quella dopo?
Il tacchino induttivo.
Esattamente.
Sì? Il tacchino induttivo.
Sì, sì, beh, ci sono tanti. C'è le battute anche.
Master. Non l'ho letto,
e si è perso il tacchino.
Si è perso il tacchino.
È come quello che precipita dal giotto a cielo, no? E ogni piano dice adesso va bene.
È la stessa cosa. E il tacchino che riceve da mangiare all'alba ogni giorno, e arriva poi al giorno del ringraziamento, pensa che gli diano da mangiare, adesso
viene mangiato.
Da cibarsi a esserci cibartene.
E quindi la necessità, dicevo, dell'esperimento, cioè di qualche cosa che mostra, è la necessità di esibire l'univocità del significato. Le cose stanno così, perché lo vedo. Ma gli occhiali dove li ho messi? Qui cosa, eccoci. No, perché senza non se la parla neanche di leggere qua. Ora qui, ma come tranne le ultimissime cose, non è che dica cose particolarmente interessanti.
Infatti tutta quella questione sulla sicurezza. Allora, è la parte sulla dieta.
Sì.
Sembra quale, perché dicono le stesse cose anche adesso.
Ah sì, sì.
Abbiamo fatto grandi parti avanti.
Ecco, qua dice a pagina 105, a metà più o meno. Oh, dunque, poiché nulla o ben poco della verità può diventare evidente se non si eliminano le quattro principali cause di errore da parte degli uomini, cause che sono state di ostacolo a tutti gli uomini, tanto che fin dagli inizi del mondo restò corrotto ogni umano consorzio. Per questo motivo, nella prima parte, mi propongo con gioia di rimuovere questa peste nemica del sapere. La prima di queste cause è la tendenza a nascondere la propria ignoranza, rifiutando tutto ciò che non conosciamo, e facendo mostra sfacciatamente di ciò che crediamo di sapere, per quanto si tratti di poca cosa. Questa è la prima delle cause, cioè l'arroganza. Che poi non è tanto la persona arrogante che ti dava fastidio, ma era l'arroganza come ibris, come audacia. È questo che era pericoloso. Le altre tre cause sono il produrre esempi ricavati da autori insicuri e inattendibili, la forza delle cattive abitudini delle quali diventiamo schiavi, e infine l'accettazione dei pregiudizi comuni che ci rendono ostinati. Ecco. Tutti questi errori sono condannati dalla Sacra Scrittura, riprovati dai santi, proibiti dal diritto canonico, rinnegati dalla filosofia. Tutti i sapienti fin dall'antichità si sono sempre opposti a questi quattro vizi. Infatti tutti gli errori, sia nel comportamento che nel sapere, hanno avuto inizio da essi, tanto da impedire ogni progresso e da coinvolgere tutti gli uomini, i quali comunemente fanno risalire ad essi la causa delle loro colpe e dei loro errori. E per lui, infatti a pagina 110, l'ultima due righe, no? Questa è l'opinione che ha lui della scienza sperimentale, cioè questa grande scienza, la sua quella sperimentale, è il coronamento di tutto il sapere umano e fa uso delle altre scienze come di ancelle. tutte le altre scienze, infatti sono adesso ordinate e perciò mettono a sua disposizione le loro verità e i loro ritrovati che la filosofia morale utilizza con abbondanza nei suoi cinque parti, va bene. Cioè tutto deve essere ricondotto alla scienza sperimentale perché è l'unica, secondo i pensatori del basso livello, è l'unica a poter fornire un significato univoco perché lo esibisce, perché lo mostra attraverso l'esperimento.
Secondo per quanto avevamo già intuito, no, sul fatto che la rivoluzione scientifica del 600 parte molto prima.
Eh sì, parte già con il 13° secolo. 135, metà. Cosa dice Tolomeo? Tolomeo afferma nel centiloquio, no, il centiloquio cosa fa? Ah ecco, che il modo per arrivare alla conoscenza della realtà è duplice, per mezzo dell'esperienza filosofica e per mezzo dell'ispirazione divina, che è di gran lunga la migliore. C'è sempre naturalmente il riferimento a Dio, però questa affermazione che per esempio pone la filosofia subito prima, subito dopo dell'ispirazione divina sarebbe stata ed è totalmente assente in Agostino. Cioè, pagina 136. Ecco, qua un'altra questione importante. Vabbè, 135. Alla fine, lo avevamo prima. Per tale motivo che i filosofi si impegnarono tanto alacremente nella filosofia morale, esaltando la virtù e ammisero esplicitamente che non avrebbero potuto cogliere le cause della realtà se non avessero avuto l'animo mondato da ogni peccato. Dice Plotino tutto. Questo è anche il pensiero di Sant'Agostino quando parla di Socrate nell'ottavo libro della Città di Dio. Nella Sacra Scrittura poi si afferma: la sapienza non entra in un'anima che opera il male, né abita in un corpo schiavo del peccato. È interessante questo aspetto, che la sapienza è negata al peccatore. O ci si monda, ecco la purificazione famosissima, se no la conoscenza e la sapienza rimangono inaccessibili. Ecco, poi dice qua 137, vari gradi della scienza interiore, dice: il settimo consiste nei rapimenti mistici e nei differenti modi in cui si può essere presi tanto intensamente dal vedere cose che non si possono esprimere a parole.
Dico cose che voglio umane.
No. E anche questa affermazione è interessante, come dire che è come se anteponesse il vedere alle parole, come se fossero due cose distinte e separate. Dico solo la conclusione a tutto il discorsone che fa sull'arcobaleno, dice: da tutto ciò è chiaro che la 161, è chiaro che l'arcobaleno esiste solo perché noi lo vediamo. Ecco, qui vabbè, siamo alla questione della dieta, eh? 187.8. Se poi i vari elementi venissero preparati e purificati, parlo anche della medicina, e purificati in una mescolanza a piacere, purché non provochino un'reciproca infezione, ma vengano ridotte alle loro virtù più pure. In tal caso gli uomini più sapienti hanno ritenuto che sarebbe ottenuta la medicina più efficace. Infatti in tal modo gli elementi si troverebbero ben equilibrati. Averroè argomenta contro Galeno nel commento al decimo della Metafisica, affermando che se un miscolo è ottenuto con un buon equilibrio dei componenti, allora non darebbe luogo all'azione e alla passione degli elementi e quindi non si avrebbe degenerazione. Questo è anche quanto afferma Aristotele nel quinto della Metafisica, ove stabilisce che quando le potenze attive sono uguali non si verifica corruzione, e questo è un principio certo. Vabbè. E questo è quanto accadrà ai corpi dopo la resurrezione. L'equilibrio degli elementi in quei corpi, infatti, esclude che vi possa essere corruzione per l'eternità. L'equilibrio. L'equilibrio potremmo qui porlo anche in termini morali, in fondo, come l'opposto, che è l'opposto dell'audacia, della ibris, no? La persona equilibrata è quella che non chiede. Esatto. Quella che non delira, letteralmente non esce dal corpo,
È il giusto mezzo.
Sì, esattamente. Quello che appunto non chiede, si accontenta ed è un pago di quello che il governo gli fornisce.
Il quale inquista.
Eh?
Il quale inquista.
Sì. Praticamente.
L'ansia deve essere indifferente.
Sì. Sì, qua dice coloro che riuscirono a protrarre la loro vita per centinaia di anni, sempre mantenendo questo equilibrio, perché è l'equilibrio la chiave di tutto.
Infatti il termine delirio è quello che esce da binario delle tribù.
Eh sì, la lira è il solco che si fa nei campi. Alla fine del secondo esempio, qua dice pagina 189, ma la medicina non può dare queste cose e non ne parla nemmeno, cioè questi rimedi farologici. Il grande segreto della scienza sperimentale consiste proprio nell'averne provato l'esistenza, quali siano i rimedi e quali ingredienti contengano, lo si può trovare soprattutto nel libro Il segreto dei segreti di Aristotele e nella filosofia di Artefio, nel De accidentibus senectutis, eccetera. . 191 capitolo 14. La terza dignità di questa scienza, sempre quella sperimentale, consiste nel basarsi su propri criteri che non sono derivati da altre scienze, cosicché indaga i segreti della natura con le sole sue facoltà. Questa prerogativa consiste in due attività: conoscere gli avvenimenti futuri, passati e presenti, e nell'eseguire opere straordinarie nelle quali eccede la comune astronomia giudiziaria nella sua capacità di prevedere. Infatti, Tolomeo, nel libro introduttivo dell'Almagesto, afferma che vi è un altro metodo e più certo diverso da quello dell'astronomia comune. Questo è il metodo sperimentale, che segue il corso della natura, verso il quale si sono rivolti molti filosofi degni di fede, come Aristotele, e una gran folla di autori di previsioni astrologiche. Come egli stesso dice, e noi sappiamo per nostra pratica che non può essere smentita. Sì. Perché ha questa potenza la potenza sperimentale? Perché è come se facesse vedere la natura in sé e per sé, cioè la cosa stessa. Ancora Husserl la cercava.
Sperare che resti della natura.
Sì. Eh sì,
Sì, è per questo che è così potente anche nel discorso comune, perché l'esperimento mostra veramente come stanno le cose, come è la natura per sé. E quindi è inappellabile in un certo senso.
Tra l'altro stanno notando anche un stratagemma retorico, se vogliamo, di come alla fine il divieto viene sempre posto da questi autori di non pensare troppo, essenzialmente, viene sempre posto alla fine di un ragionamento che fila molto bene.
Però è meglio non interrogarlo.
Esatto. È come se fosse il climax appunto di un crescendo, lo stesso Russell, se si ricorda, no? Non è paradosso, ci l'hanno fatti io via Wittgenstein, no? Non è che abbiamo copiato a Bacone, per carità, però voglio dire che si inserisce una tradizione molto antica,
e questo Bayer Valtes l'ha sottolineato, la tradizione platonica
partono da una posizione di superiorità,
sì.
Dopodiché è come se dicesse fidatevi,
sì. È una millanteria,
no?
No, un inganno.
Sì, si fanno forti di un'argomentazione che tutto sommato dal loro punto di vista regge.
Sono in fondo
ben strutturate,
queste anime belle.
Sì,
no? Anime belle che sanno come, io so come stanno veramente le cose, quindi voi dovete solo fidarvi, perché voi tanto non capite niente.
Al punto?
Sì, perché il luogo comune è sempre un luogo di falsità.
Sì.
No? Cioè, quello che dice la gente è sempre falso.
No.
O comunque ignorante, più che falso.
Ma tra l'altro, giocano sull'emulazione. Il far trasparire una tale sicumera induce il lettore a credere non perché l'ha detto, ma per il tono con cui l'ha detto, per come l'ha detto.
Certo. Se è così sicuro.
Se è così sicuro mi pone un tale divieto, voglio essere sicuro come lui.
Si chiamava per il testimone che contro il metodo.
Fai Rami
non aveva spiegato bene queste cose.
Sì.
Era il sole.
Sì, infatti lui è. La questione retorica ha insistito molto.
Sì, beh, si era accorto che in fondo la scienza è un discorso retorico, non ha altre forze a suo vantaggio, è solo questo.
Ma non lo ammetterà mai.
E da riprendere anche per questo.
Sì. Dunque prosegue, questo tipo di sapere è stato inventato unicamente per porre rimedio all'ignoranza e alla incapacità degli uomini.
Invece di
che siamo buoni e generosi, infatti è difficile avere strumenti astronomici sufficientemente sicuri, è ancora più difficile ottenere delle tavole controllate, soprattutto di quelle nelle quali il moto degli astri è uguagliato. Siamo nel 13°.
All'epoca avevano a disposizione, forse erano a disposizione, forse.
Sì.
E anche quello.
Ma sì.
In Europa, sì, probabilmente passando dalla Spagna Moresca, ma sotto.
Sì.
La Valletta.
Ah,
intorno. Forse avevano redatto già le tavole alfonsine, che ricordo bene.
E qui lo citano, la Magistratura.
Sì, citava prima.
No, dico, in quel periodo sono le tavole alfonsine. Fatte da su richiesta di un certo posto di Castiglia, ma dagli anni lì, quindi sì, sì. All'epoca non so, perché tra l'altro prodotto dall'Arabo neanche l'originale.
Ora prosegue, la scienza sperimentale scopre metodi e criteri per poter rispondere rapidamente a ogni quesito, per quanto è possibile alla competenza specifica della scienza, e per poterci mostrare le rappresentazioni delle forze celesti e gli influssi dei corpi astrali su questo mondo, senza le difficoltà che incontra l'astronomia comune. Questa parte predittiva della scienza sperimentale ha quattro principali suddivisioni o scienze segrete.
alcuni dei risultati ottenibili con questa scienza, che mostrano tutto il potere del sapere, riguardano i mutamenti climatici delle regioni. Era la CO2, infatti la cita poi le polveri sottili. Ad Alessandro Magno, che interrogava Aristotele su che cosa fare con alcuni popoli che aveva trovato, chiedendo se doveva sterminarli a causa della crudeltà dei loro costumi o se doveva consentire loro di vivere, lo stesso Aristotele, il più dotto dei filosofi, rispose nel secondo libro dei Segreti dei Segreti: questo libro qua, il Segreto dei Segreti,
armato segreto.
Allora, lui dice, Aristotele, se puoi cambiare il loro clima, concedi loro di vivere, se non ci riesci, uccidi. Senza fare la palla tanto lunga.
E come faceva a cambiare il clima? Come facevano a cambiare il clima?
Con la bomba?
Si è rotto l'aria, lo sanno tutti. Ritenevano infatti che il loro clima potesse venire modificato utilmente allo scopo di cambiare le costituzioni dei loro corpi, e quindi gli animi, migliorati nella loro costituzione, avrebbero manifestati i buoni costumi in piena libertà. Questo è uno dei segreti. Poi, da ultimo, l'ultima parte del... Dove dice, 197, le ultime 10 righe: precedentemente ho stabilito che il senso letterale consiste, qui parla della Bibbia, consiste, dove è andato? Nella verità riguardante le creature, la quale viene espressa tramite loro definizioni e descrizioni. Inoltre ho stabilito che il ragionamento non è in grado di pervenire a questo tipo di verità, ma che solo l'esperienza gli arriva. Per questo motivo, questa scienza, sempre quella sperimentale, subito dopo la scienza morale, è in grado di fornire questo tipo di verità letterale della Sacra Scrittura, dalla quale, mediante opportuni adattamenti e analogie, si possono derivare i significati spirituali in accordo con le caratteristiche della Sacra Scrittura e delle indicazioni dei Santi Padri e di tutti i sapienti. Inoltre, questa scienza è valida anche per quel che concerne la Repubblica dei Fedeli, come si è accennato. Dunque, come pure nel mostrare imprese straordinarie in favore della Chiesa e dello Stato allo scopo di favorire le iniziative utili e ostacolare quelle avverse, in relazione sia a poche persone sia a intere moltitudini. Se poi passiamo alla conversione degli infedeli, è evidente che essa è valida per due scopi fondamentali, che possono avere infinite applicazioni nei limiti in cui la conversione alla fede può avvenire attraverso questa scienza, cioè non per mezzo di ragionamenti, ma degli esempi concreti che sono più persuasivi. Ecco, l'esempio concreto, anche più persuasivo, l'esempio concreto è l'esperimento riuscito. Per esempio concreto, quindi martirio,
quindi i miracoli di Gesù.
Anche, certo, ma è qualcosa che convince subito, perché, come dicevo prima, perché lo vedo. E ciò che vedo è indubitabile, è incontrovertibile.
Ma tra l'altro, se ciò che la credenza per cui ciò che si vede è incontrovertibile, è già frutta la volontà di potenza, sì.
Già.
Frutta la volontà di potenza del singolo, parte dalla volontà di potenza del singolo che non vuole ammettere, che non coglie la verità da sé. Quindi in un certo senso anche buona parte della filosofia greca nasce sulla volontà di potenza,
tutto nasce lì,
cioè sul estrapolare la verità, da Platone in avanti, no? Estrapolare la verità dal singolo, farla diventare epistemologia, parte del nostro presidente. Poi Platone la risolve di mente dicendo sì, sì, tanto abbiamo una garanzia che non vediamo, ma no. Cioè, lo senso è questo.
Sì, sì, il vedere la cosa, perché il ragionamento potrebbe anche essere falso, sbagliato, errato, ma quello che vedo no, non mente, le cose rallentano, sono quelle che sono.
Ci sono due cose che una cosa che mi fa pensare, una volta parlavamo della telecamera che registra.
Sì.
In effetti vede anche lei.
Dipende a cosa si intende con vedere, no?
Questo è il punto. Il discorso è che questo vedere non è non tiene conto del fatto che è filtrato dal linguaggio.
No, lui non tiene conto e non terrà conto tutta la filosofia fino a forse Heidegger, cosa arriverà da lui, più o meno, per intendere qualche cosina in più, se no, ciò che si vede, lo si vede così com'è, perché, come dire, è come se il vedere fosse puro da tutto ciò che io rispondo, è esattamente ciò che mi consente di vedere. Ciò che vedo posso vederlo perché sono nel linguaggio, se no non vedrei niente. E questo prima le dicevo che la realtà è il linguaggio, più nemmeno. Tutte queste cose io le vedo, le utilizzo, le faccio tutto quello che mi pare, perché sono linguaggio, cioè sono una rete di connessioni. E questo posso utilizzarle. Posso vederle, posso considerarle, posso fare un sacco di cose. A chi nega la verità della fede, infatti, perché afferma di non capirla, io proporrei l'attrazione reciproca delle cose, di cui ho parlato qualche esempio prima, così pure gli farei vedere come spezzare una botte senza violenza da parte dell'uomo e come il vino ivi contenuto resti immobile senza scorrere via per 3 giorni. Gli farei vedere come l'oro e l'argento nella borsa e la spada nel fodero si consumino pur restando intatti i contenitori, come insegna Seneca nel libro delle questioni naturali. Gli farei vedere come certi uccelli che si chiamano alcioni riescano a calmare il mare in tempesta nel pieno inverno e lo costringano a ritirarsi finché essi non abbiano fatto le uova e allevati i piccoli, come scrivono Basilio e Ambrosio nell'Esameron, e così pure i filosofi di questo. Sì.
No, scusi, piccola divagazione mitologica. È citato Alcione. Alcione è anche un nome delle Pleiadi, quindi un mito molto antico.
Sicuramente. Però un mito
delle Pleiadi.
Quindi ecco la scienza sperimentale, no? Qui ci stai dicendo proprio qual era il suo scopo, quello di fare vedere, quindi persuadere.
No, ci ha persuaso.
Quindi fare vedere e quindi piegare la volontà dell'altro, perché lo vedi, è così.
Spiega cosa serve la cosa.
Sì. È la famosa. Figura retorica, no? Ipotiposi. Sì. Ipotiposi è letteralmente scritto in greco, ipotiposis. Ma è fare vedere attraverso un disegnetto come verrà una certa cosa. No? O anche fare vedere parlando, no? Riuscire, alcuni bravi narratori riescono in questo, cioè come se mostrassero mentre descrivono qualche cosa, cosa, frusta, uno di quelli, come se facesse vedere ciò di chi sta parlando, e quasi lo si vede, tanto è abile lui nel nel suo raccontare.
Potremmo dire che questo testo è un manuale di propaganda.
Sì, parlavamo prima della propaganda, ma già di dire è un manuale di propaganda, già tutto com'ero, il precursore di
uguale.
Erano i cantori che giravano per il paese, avevano il loro pubblico.
Esatto.
Sì, poi chiaramente nel caso del negativo si tratta di coloro che hanno registrato, non i racconti.
Sì, i racconti molto più antichi di loro,
certo.
Diciamo che sono ovunque e sono quei racconti che creano la comunità, la persona.
Esatto, è un'ossa.
No?
Sì, è un'ossa.
Il senso di appartenenza, le tradizioni, i valori.
Esatto. E qui dice ancora,
mi perdoni, ho notato che in questo periodo stanno di nuovo, hanno tirato di nuovo fuori dal cilindro Aristotele, e insomma, questi ultimi anni. Aristotele soprattutto nel tentativo di propagandare sempre più la psicoterapia. Ma dice, continuando a ribadire che secondo Aristotele l'uomo è un animale sociale, no? E quindi bisogna mettersi in quadro perché bisogna restare nella società e di conseguenza andare nel psicoterapia. No?
Ce ne abbiamo quanti?
Ce ne abbiamo.
Ecco, ma a me quando l'ho detto ha fatto molto ridere, perché chiaramente è una frase completamente trappolata dal contesto. Perché allora io potrei citare Aristotele e poi dire, vabbè, allora uno che sta da solo in un villaggio non fa altro figlio. Aristotele ha detto anche un po' tutto il suo contrario, che vogliamo come tutti i grandi pensatori, ma sono proprio riflettendo sul fatto che sia propaganda.
Sì.
Perché viene estrapolata una frase della massima autorità su quella detta, anche se non si legge più di tanto Aristotele e chi c'ha Aristotele, qualcosa di giusto avrà potuto.
Il filosofo.
Il filosofo. Ipse dixi.
E me l'ha attribuito a lui.
È una frasetta così. E salvo poi nessuno che si domanda perché l'uomo è un animale sociale.
Non è previsto
che se potesse li ammazzerebbe tutti in appartenenti al gruppo.
Ovviamente è un animale asociale. Ovviamente. È costretto ad essere sociale.
Costretto ad essere sociale non è proprio perché la forma di impotenza non è proprio. Perché tra l'altro, poi, se ci pensate, qualora la volontà di potenza della persona venga deviata su enti inanimati, allora viene usato di partirie, feticismi vari, no? Perché deve essere costretta e ricondotta all'immigrazione sociale.
Sì.
A tutti i costi.
E questo è il compito della psicologia.
E della propaganda.
Sì, quella che il Leone chiamava psicopolizia.
Sì,
o anche normalizzazione.
Certo. Laddove tra l'altro poi, un'altra cosa che notavo, è che chiaramente c'è un florileggio di disturbi. Tirano fuori ossessioni su ogni
parte. Ah, sì.
Ma la cosa divertente,
cioè, quel famoso manuale, come si chiama? Ogni anno cioè, ristampano un manuale con tutti i disturbi psicologici e ogni anno si incrementa.
Ma è la categorizzazione nonché l'estrema parcellizzazione in sottotipi. E sfruttano quel trucco, e poi di cui avevamo parlato, non con la risorsa prima. Della continua catalogazione, suddivisione, parcellizzazione per un maggiore contorno.
Certo. Divide il timpano. Sì.
Abbastanza linea, perché poi forse ne fa la propaganda, la gente ci crede.
per questo si fa propaganda.
E soprattutto altra cosa è diventato un mestiere molto familiare. La maggior parte degli iscritti a facoltà di psicologia sono proprio.
È vero. Dice, questi fatti, prosegue, 199, questi fatti, cioè queste prove che sarebbero fornite dalla scienza sperimentale, sono in grado di spingere gli uomini all'accettazione delle verità divine, poiché se si trovano nelle creature più basse verità tali da umiliare la superbia dell'intelletto umano, appunto dice il dottor Fabio, non mi ricordo che cosa, stiamo facendo 199. Dunque, che questo qua da ammetterle, anche se non le capisce, per non offendere la verità infallibile, tanto più gli uomini devono sottomettere la loro mente alle immense verità di Dio. Quindi fare vedere qualsiasi cosa è proprio la figura retorica di cui parlavo prima, l'ipotiposi, no? Costringere qualcuno a vedere quello che io voglio che lui veda. Deve vedere quello che vuoi lui. Ci sentiamo.
GSM, si chiama per...
Ah, sì, ciao.
Dicevo tanto, ma quelli che dicevano tanto è un'altra cosa.
Motivo per cui lui si inventa questa scienza sperimentale è sempre lo stesso, è la straordinaria utilità del sapere in questo mondo in favore della Chiesa di Dio e contro i nemici della fede, che devono venire annientati più con le opere del sapere che con le armi dei combattenti. Prima col sapere, se poi non... Lo stesso anticristo userà abbondantemente ed efficacemente questi mezzi per sottomettere e soggiogare ogni potere di questo mondo. Nei tempi passati i tiranni sottomisero al loro potere il mondo intero con questi mezzi. Lo si può documentare con moltissimi esempi. Ma sempre, come dire, qui, infatti parla anche prima dell'arte militare, eccetera, qui la sottomissione dell'altro avviene sempre con la forza. La sottomissione volontaria, questa è un'invenzione della Chiesa, anzi più propriamente di Paolo, era lui, dice che è necessario sottomettersi a Dio in cambio della del potere sentirsi superiori a tutti.
Sì.
Questo è ciò che dà in cambio. Tu, dice Paolo, dammi la tua fede, no? Che io poi non so neanche io parlo il nome di cosa?
Dio.
Ecco. Quindi la tua fede io in cambio ti do il... ti autorizzo a sentirti superiore a chi sei. E poi non poteva vincere. Va bene.
Ma sto pensando a Calvino e a
Calvino, Italo Calvino,
Giovanni.
Perché pensavo a Calvino?
Calvino è una questione del resto.
Sì, beh, ogni religione, il pieno di sé di essere quella.
Ogni religione, diciamo, offre questo senso di superiorità.
Sì. Ok. cristianesimo l'aveva teorizzato, ha fatto il suo
c'è anche quello che ha aperto il capitalismo.
Eh sì, questo è il capitalismo, soprattutto nascere e crescere e diventare quello che è diventato il cristianesimo. Il cristianesimo ti ha dato da brillo, dire puoi, puoi fare, puoi arricchirti a dismisura.
Sempre aveva stato Calvino a trasferire questa cosa sulla terra.
Sulla terra.
No? Uh-huh. Perché lui parla proprio, se tu diventi ricco è perché Dio ti ha eletto. No? E quindi
certo.
Ha dato questa.
Sì.
Cosa che invece nel cattolicesimo è meno evidente questa cosa qui.
Sì, certo.
Perché è più una volontà di potenza che è legata, diciamo.
Sì, il cristianesimo lo vuole mantenere il suo potere, cioè tutta la gerarchia ecclesiastica.
Diciamo che la ricchezza ce la teneva un po'.
Sì. E poi tutta la gerarchia ecclesiastica deve essere mantenuta.